Cari amici di Radio Buon Consiglio, oggi rifletteremo su un proverbio giapponese. Il proverbio dice così: ci sono lacrime anche sugli occhi dell'orco. Ripeto, ci sono lacrime anche sugli occhi dell'orco. Ora, noi sappiamo che nell'immaginario fiabesco l'orco è un personaggio cattivo, anzi, possiamo dire proprio crudele. L'orco non ha pietà, non ha compassione. Non ha nulla che può far pensare ad una sua, seppur nascosta, bontà. Eppure il proverbio giapponese dice che anche l'orco piange. Certo, sono parole che vanno intese nel senso che anche il cattivo soffre, anche il cattivo sconta, per esempio, la durezza delle prove della vita, tutti i dolori che la vita può offrire. Ma queste parole, cioè il fatto che anche sugli occhi dell'orco ci sono delle lacrime, possono essere lette anche in un altro modo, ovvero alludendo al fatto che, chissà, nella sua vita anche l'orco qualche volta ha potuto raramente commuoversi. E allora questo che cosa vuol dire, cari amici? Vuol dire che forse l'orco non sia da considerarsi davvero orco? Oppure che il male potrebbe essere scambiato per bene? No, niente affatto, non dobbiamo cadere in questa trappola. Il male è il male e il bene è il bene. Su questo non ci sono dubbi. Piuttosto però, anche in un bicchiere pieno di veleno, possono essere gettate delle gocce di acqua pura di sorgente. E se è vero che una volta al contatto con il veleno, anche queste, cioè le gocce di acqua pura di sorgente, si trasformano in liquido mortifero, è pur vero che prima che entrino in contatto con il veleno, sono comunque gocce di acqua pura di sorgente. Molte volte noi ci chiediamo il perché ci siano, per esempio, innocenti, pensiamo ai bambini, che sono costretti a soffrire, mentre ci sono delle persone molto cattive, immerse nei peccati più gravi, pensiamo, non so, narcotrafficanti, assassini, criminali vari, eccetera, che vivono invece lunghe esistenze e che sembrano non essere attanagliati da alcuna sofferenza o croce che dir si voglia. La risposta, vedete, è molto più semplice di quanto possiamo immaginare. Chi ormai non ha più speranza di salvare la propria anima avrà pur commesso qualche volta nella sua vita un'azione buona. Ebbene, tale azione non potrà essere compensata nell'aldilà, proprio perché incombe inevitabilmente l'inferno. Ma Dio, che è sempre e comunque somma giustizia, così come deve punire ogni male, deve anche compensare ogni bene. E allora l'unica possibilità di compensare quelle poche azioni buone che avrà commesso quel criminale è proprio su questa terra. Comunque il fallimento totale è inevitabile. Ora vedete, le lacrime negli occhi dell'orco possono pure essere causa di qualche benessere su questa terra, ma certamente, certamente a nulla varranno per l'eternità. E poi c'è da dire anche un'altra cosa che va tenuta in considerazione, che potrebbe anche affermare questo proverbio, cioè il fatto che la cattiveria, che si palesa, che si manifesta su questa terra, può di fatto anche non essere incontrovertibile. C'è sempre la possibilità, c'è sempre la speranza, che anche il più cattivo dei cattivi, e in questo caso la figura fiabesca dell'orco, si adatta molto bene, dicevo, anche il più cattivo dei cattivi può eventualmente convertirsi. Pensiamo ad uno scrittore come Manzoni. Manzoni riprende un po' quello che è la lettura della storia, di teologia della storia che fa Sant'Agostino. Sant'Agostino dice che la storia è un campo di battaglia fra due città, no? La città di Dio e la città dell'uomo, quindi quelli che scelgono il bene, scegliendo appunto Dio, e quelli che invece scelgono il male, scegliendo se stessi, cercando di, credendo di poter trasformare se stessi nel proprio Dio. Manzoni in realtà riprende questa lettura, no? Tant'è vero che molti critici letterari hanno definito la poetica del Manzoni come la poetica degli umili, per cui la vita, la storia è divisa in due, fondamentalmente in due categorie. La categoria dei prepotenti e quindi dei cattivi e la categoria invece degli umili e quindi dei buoni. Però vedete, Manzoni dice anche che l'appartenenza a queste due categorie non è definitiva, nel senso che per quanto riguarda gli umili bisogna sempre stare molto attenti. Perché bisogna sempre confermare ogni giorno la scelta nel bene, mai vivere di rendita. Ma parimenti Manzoni dice che anche coloro i quali scelgono di essere prepotenti e quindi di mettersi dalla parte del male, non è detto che non possono cambiare, non è detto che non possono convertirsi. E allora prendiamo il capolavoro del Manzoni che sono i Promessi Sposi, no? Chi ha letto i Promessi Sposi si sarà accorto che fino al 21esimo, 22esimo capitolo va tutto male per i poveri protagonisti dell'opera, no? I poveri Renzo e Lucia che non riescono a coronare il loro sogno di amore sposandosi per la prepotenza di Don Rodrigo. Ma poi dal 21esimo, 22esimo capitolo tutto volge verso il bene e c'è qualche critico che ha parlato giustamente di apoteosi, cioè trionfo della provvidenza. Ma che cosa avviene tra il 21esimo e il 22esimo capitolo? Avviene la conversione dell'innominato. Innominato, quindi questo criminale, questo brigante, questo malfattore, che si converte perché pensa, soprattutto durante la notte, la famosa notte dell'innominato, pensa continuamente alle parole che Lucia aveva detto a lui, no? Dice: il Signore è disposto a perdonare tutto per un semplice atto di misericordia. E allora Manzoni che cosa ci vuol far capire? Ci vuol far capire che non bisogna mai perdere la speranza. Anche la persona più cattiva di fatto può scegliere il bene. Bisogna pregare per lui, bisogna pregare affinché possa ottenere delle grazie attuali e attraverso queste grazie attuali capire che sta sbagliando e quindi cambiare strada. La grazia attuale nel caso specifico dell'innominato furono appunto quelle parole, in realtà furono due, prima quelle parole di Lucia e poi le campane che lui sentì perché stava arrivando il cardinale Borromeo nel suo villaggio e decise poi di incontrare questo cardinale e si completò. Si completò la conversione. Dunque, questo proverbio giapponese ci dice che anche sugli occhi dell'orco ci sono delle lacrime, che possiamo leggere, come abbiamo detto nella prima parte della nostra riflessione, noi possiamo leggere anche come speranza, perché anche il cattivo più cattivo in realtà può, se vuole, divenire buono e passare dalla parte del bene, dalla parte del male alla parte del bene. Bene, cari amici, terminiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Un caro saluto a tutti. Ave Maria.